22 e 42, andiamo a prendere alcune notizie di chiusura. Non potevamo davvero non dire nulla su quello che sta avvenendo in questo momento in Palestina e soprattutto a Gaza, e andiamo quindi a vedere che cosa avviene sul lato dei social media. Se potreste esservi già fatti un'idea di quello che avviene sui media propriamente detti, innanzitutto banalmente osservandoli, e poi anche magari dal redazionale che è andato in onda questa mattina, in cui si parlava anche della situazione un po' in Europa. Vediamo che cosa dice Facebook, che ha fatto quello che ha fatto già molte altre volte, ancora in maniera più severa, cioè ha preso varie azioni per andare poi a sostanzialmente inibire qualsiasi discorso che mettesse in discussione il fatto che la rappresaglia di Israele era assolutamente criminale, sta portando alla morte di migliaia e migliaia di persone e alla sofferenza di molte di più. Molti social media hanno fatto delle azioni, diciamo, tra lo shadow ban, cioè ovvero la pratica in cui non si viene cancellati, i propri contenuti non vengono cancellati letteralmente, però in pratica vengono mostrati a praticamente nessuno, quindi magari pagine molte seguite che prima magari avevano migliaia di visualizzazioni sono passate ad avere meno di 10 visualizzazioni, così, improvvisamente. Meta, e soprattutto riguarda Facebook, mi sembra che sia stata l'unica, se non ricordo male, quantomeno è stata una di quelle, che ha chiarito qual è la propria policy.
Sì, l'ha dichiarato esplicitamente. E, in un post che diceva, stavo notando, si è... parla degli sforzi attuali di Meta riguardo alla guerra tra Israele e Hamas.
Che è interessante, no? Come titolo. È un nome che non si è inventato Facebook, lo dicono tanti gruppi, ma già ci fa capire qual è la cornice. Nel senso, è evidente, non si capisce allora perché non è la guerra non è solamente contro Netanyahu, cioè tra Netanyahu e Hamas. Allora, cioè, come mai da una parte c'è un intero Stato, e quindi sottintende anche una popolazione, mentre dall'altra parte c'è un partito omogeneo, dalle posizioni politiche più che problematiche.
Si dà un partito alla fine.
Un partito dei vari, sì, perché dai, il partito principale a Gaza, sì, poi insomma, magari se indaghiamo anche sul come mai è diventato il principale a Gaza, anche questo può rivelare delle sorprese interessanti, ma questo è la cornice in cui ci racconta. Quindi da quello che ci dice la cornice è che Israele è in guerra con Hamas e non con Gaza, e andiamo a leggere quelle che sono le policy che Facebook mette in atto. Dice, dato che Hamas è un'organizzazione considerata come terrorista dagli Stati Uniti e che noi stessi la consideriamo un'organizzazione pericolosa, allora noi rimuoviamo ogni lode e ogni supporto sostanziale ad Hamas appena lo sappiamo, però continuiamo a permettere il discorso sociale e politico, per esempio permettiamo di riportare le notizie, questioni legate ai notizie umani o notizie ai diritti umani, o anche a una discussione accademica che sia di tipo o neutrale o di condanna, che è un'interessante idea, diciamo, di dibattito politico, un dibattito politico in cui tu puoi tranquillamente dire tutto quanto quello che vuoi, ma non a favore, è un dibattito tra persone che sono già d'accordo.
Sì, sono già d'accordo, tu diciamo puoi criticare Hamas quanto vuoi, oppure puoi parlare di come va il tempo a Gaza, ma non puoi presentare opinioni, diciamo, contrarie.
Eh sì, no, si opera questo trucco per cui, no, si identifica con l'organizzazione come terrorista o pericolosa per le caratteristiche del partito, e poi però tutto questo lo si generalizza ad un'intera popolazione. Quindi non c'è che dire, non è mancata la sincerità da quelle parti, e niente, diciamo, si conferma, no, un po' quello che già sappiamo. Mi rendo conto che da queste parti abbiamo proprio un disco rotto, ma tant'è, cercare di portare del contenuto di qualità all'interno di reti di massa in cui sarebbe importante senz'altro portare voci differenti, non è possibile perché non offrono questo tipo di garanzie, almeno. E poi diciamo, su se questo è vero in astratto sempre, è vero molto concretamente su alcuni temi. Nel caso della resistenza palestinese è un caso in cui si è visto particolarmente bene, ma anche di quello che accade in Turchia è sempre stato un caso in cui la censura è sempre stata molto forte, al punto che davvero ci si chiede se davvero sia efficace spendersi per portare la comunicazione lì dentro. Ad ogni modo, di gruppi che incitano alla violenza ce ne sono da tante parti. La violenza naturalmente agita dagli eserciti è sempre su una scala smisurata rispetto a quella che possono agire gli individui, che però comunque negli Stati Uniti spesso si è fatta sentire sia con la violenza diciamo interpersonale diretta che con quella degli omicidi di massa, spesso anzi praticamente sempre a carattere razzista, essenzialmente di terrorismo commesso da bianchi di destra. Che dici, la possiamo inserire in questo quadro la legge di cui parliamo, che parla dell'annoso tema,
diciamo di sì, che negli Stati Uniti non è difficile procurarsi armi.
No,
perché comunque diciamo loro hanno delle leggi che sostanzialmente proteggono chi si vuole procurare armi. Però magari non so se vi ricordate, in varie puntate abbiamo parlato del fatto quando c'era diciamo nell'epoca Trump di che c'erano stati diversi tentativi di sostanzialmente legalizzare la possibilità, aumentare la quantità di armi che potessero essere comprate o legalizzare l'acquisto di armi anche da parte di persone che erano state segnalate come diciamo con problemi mentali o problemi sociali. E dico questi, in realtà nella maggior parte degli Stati Uniti persone così o che sono state segnalate per reati penali o per reati di violenza non possono comprare liberamente armi. Come se ne procuravano allora? Diciamo con una cosa tecnologica, con una, diciamo, un piccolo giochetto tecnologico che è quello delle stampanti 3D. Ora praticamente, come dicevamo,
che quindi si scopre che è quindi un oggetto che serve a qualcosa,
sì,
che è
sì.
Una cosa che io scopro adesso con piacere.
Anzi, i manuali per fare le armi con le stampanti 3D diciamo sono comparsi anche abbastanza presto.
Sì, comparvero in fretta.
In quest'ottica, quindi la diffusione di queste armi costruite con le stampanti 3D, che ovviamente non sono cose di altissimo livello, però comunque le puoi fare, è venuta fuori una legge dello Stato di New York che praticamente servirebbe a disincentivare questa cosa, e che è diciamo, abbastanza carina perché diciamo, non mette a rischio il diritto alle persone a portare armi, ma semplicemente dice che se tu ti vuoi comprare una stampante 3D devi mostrare la tua, diciamo per te in italiano, la tua fedina penale. Cioè se hai la fedina penale sporca non puoi comprare una stampante 3D.
Quindi l'importante diritto quindi di assistere ad un oggetto che non lo so, non sono mai stato un grande entusiasta delle stampanti 3D, però mi rendo conto che può anche essere un oggetto divertente, e da un certo punto di vista mi chiedo perché una persona con la fedina penale non pulita debba essere inibita da questo gioco che alla peggio è inutile, però è solamente per questo cavillo della pistola, che però francamente sembra un po' tortuoso.
Sì, è tortuoso, e tra l'altro è facile che non funzioni, perché quello che c'è scritto è che devono presentare la fedina penale, ma la valutazione che per ora diciamo in un primo approccio sembrerebbe quella di essere non le puoi comprare, poi diciamo sarà soggetta a valutazione, perché se nell'epoca appunto della presidenza di Trump negli Stati Uniti era stato proposto addirittura a persone con problemi sociali, con problemi di integrazione sociale, e quindi persone che erano a rischio di violenza, di commettere atti di violenza, si voleva consentire di comunque poter comprare le armi non da guerra. E quindi figuriamoci in questo caso, cioè nel senso, tu magari la fine la devi presentare, ma poi tanto se ne diciamo non è che lo controllano, quindi diciamo, quindi questa è una cosa che una notizia che riportiamo più per curiosità, per dire che a New York e in realtà anche in altri stati degli Stati Uniti stanno facendo cose analoghe. Ormai le stampanti 3D sono costificate analoghe alle armi.
Sì, buffa situazione, ma è così. Andiamo invece a metodi molto, no, non so se sono più semplici o più complicati, meglio dire più semplici, però forse ho solamente espresso, diciamo, la mia condizione di partenza. Comunque, altri metodi ben diversi per portare avanti, diciamo, discorsi di aggressione, che è quello che è uscito fuori con l'ultima uscita di Ubuntu. Ubuntu ha fatto uscire poco tempo fa, il 13 ottobre, la release 23.10, che era niente, l'ultimo rilascio di questo sistema operativo libero.
Ubuntu, se, per chi non lo usa, rilascia ogni 6 mesi una release, ad aprile a ottobre ogni volta. Spesso a aprile ottobre sono teorici perché arriva un po' in ritardo, però comunque a ottobre di quest'anno c'era la release periodica 23.10, significa 2023 10 ottobre. Come si chiama? Mystic My Minotaur, una cosa del genere.
Ah no, mi sono perso, sono rimasto indietro.
Comunque, sostanzialmente, quello che è successo è che Ubuntu ha presentato questa, ha rilasciato, dopodiché è sparito tutto, è stato tutto ritirato, sono sparite le ISO, sono sparite, come si chiama, e poi sono ritornate.
Cosa era successo? Era successo che una delle traduzioni, tra l'altro non so in che lingua, me lo sono perso, perché mi sembra non veniva detto in maniera chiara, sempre proprio per rendere la cosa più nascosta, magari mi sbaglio, una traduzione, cioè come funziona la localizzazione dei programmi, diciamo su Linux nello specifico, ma poi un po' dappertutto. I programmi vengono fatti in una lingua originale, che nella maggior parte dei casi è l'inglese, quindi il programma nativamente è in una lingua, e poi diciamo ci sono le persone che sanno, che conoscono le lingue, imparare che conoscono in genere la lingua originale e un'altra lingua, possono fare per esempio la traduzione in italiano. Per capirci questa cosa come funziona, almeno come funzionava una volta, adesso ci sono strumenti un po' diversi, ma il concetto è questo:
la lingua era l'ucraino.
Ah, l'ucraino.
Quindi vedi cosa poteva essere.
Sì, ne si prestava, vista la situazione. Come funziona? Tu hai un file con tutte quante le i testi, no? Diciamo, pieno ogni riga c'è un testo in lingua originale. Quindi, no, magari c'è un testo che dice, no, in inglese ti dice qualcosa tipo: sei ora connesso alla rete wifi, ok? E tu poi devi scriverlo in italiano, ok? E poi dopo c'hai un'altra riga in cui c'è scritta un'altra frase in inglese e tu la riscrivi in italiano. Naturalmente, chi è che verifica traduzioni? Una persona che sa la lingua, è evidente, quindi non necessariamente chi sviluppa un programma gestisce internamente le traduzioni, perché non hanno, cioè se è un gruppo piccolo, Ubuntu è un gruppo grande, però alcune traduzioni possono essere fatte anche da gruppi piccoli, alcuni programmi sono mantenuti da gruppi piccoli, che di loro non hanno la capacità di tradurre in centinaia di lingue.
Sì, ma anche all'interno di un gruppo grosso, che Ubuntu traduce in tantissime lingue, cioè perché Ubuntu è, diciamo, è una distribuzione, diciamo, con campo di applicazione globale, quindi in realtà è tradotta in decine e decine di lingue. È ovvio che alcune lingue, per quanto parlate da milioni di persone, comunque non sono diffuse. Io penso, che so, al nepalese, che è lingua ufficiale di uno stato, parlato da più di 20 milioni di persone, però probabilmente all'interno dello staff di Ubuntu non c'è una persona in grado di leggere quella lingua.
Sì, adesso non ho trovato la cifra per Ubuntu, ma posso dire che Debian, per esempio, è disponibile in 75 lingue. E mi viene da dire che qualcuna di queste lingue potrebbe essere o più piccola come popolazione complessiva, o magari anche di una popolazione comunque non piccola, ma magari sottorappresentata per cui poi magari in pratica i traduttori di quella lingua sono 2 persone, e se quelle 2 persone decidono di tradurre con una frase tipo benvenuto a cui puoi configurare la posta con una frase offensiva, sostanzialmente possono, no? Nel senso, diciamo, ci sono ampi margini per fare questo. Quindi questo era quello che era successo. È uno dei tanti casi in cui si nota che che la catena di sicurezza del software, no, è la catena di fiducia che sta intorno al software, è una catena molto delicata, fatta in alcuni punti di alcuni anelli piuttosto deboli. Il caso, per esempio, dei contenuti aggressivi è ancora quello facile, perché in genere tendono ad essere riportati e inoltre sono, no, come dire, chiaramente sbagliati, quanto almeno un'altra persona che parla quella lingua li riconoscerebbe. Ma in realtà il sistema si presta a molti tipi di problemi. Pensate ad esempio a un qualcosa, no, che vi confonde le etichette dei tasti, no? Cioè, se voi avete, non so, un tasto dice tipo sei d'accordo con inviare tutti quanti i dati per il tracciamento a quest'altra casa, e potete cliccare sì o no, ma se sì e no, sì viene tradotto con no e no viene tradotto con yes, voi capite che ovviamente molte persone faranno la scelta che non vogliono. In generale le traduzioni sono una leva, diciamo, importante sull'uso del software, qualcosa anche di importante per rendere il software accessibile non solamente alla parte di mondo che il software lo sviluppa maggiormente, quindi ad avere un approccio meno coloniale con la tecnologia, ma anche qualche cosa di molto delicato. Con questo andiamo a concludere la puntata di oggi, era l'ultima delle notiziole, e quando sono le 22:57, quindi quasi le 23, noi andiamo a concludere qui, ma ci risentiremo per domenica prossima, domenica 29, sempre dalle ore 21, sempre su Radio Onda Rossa. Il podcast di questa puntata, come sempre, lo trovate andando sul sito ondarossa.info, cliccando su domenica, cioè palinsesto domenica, e lì c'è il design della presa, ma sul sito ne trovate anche tanti altri, quindi ascoltate Radio Onda Rossa,